32, non si muove nessuno, anzi chiamate tutti all'ascolto di Radio Capital e di Circo Massimo, perché tra poco c'è Francesco Guccini.
Radio Capital, Circo Massimo. Partecipa anche tu via WhatsApp al 342 342 2190.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia o l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli.
È un super classico di Radio Capital, dillo.
Ma
Massimo,
che devo dire?
Tu
non
vuoi
lo so.
Fare Circo Massimo solo perché ogni tanto arriva questo momento.
Beh sì, lo devo confessare, ogni volta che questo momento arriva, e finora è arrivato due volte, per me è un'emozione verissima, perché è qui con noi stamattina ai nostri microfoni Francesco Guccini. Buongiorno,
buongiorno
maestro,
bentornato.
Buongiorno a voi, grazie al maestro che non merito.
No, già l'altra volta ce lo siamo
detto e poi si arrabbia.
No però
Francesco,
vabbè,
Guccini,
facciamolo arrabbiare, o che ti
no,
devo fare?
Ma perché?
Come sta intanto?
Abbastanza bene, anche se oggi è autunno, piove.
La raggiungiamo nella sua pavana, giusto?
Sì, sempre più triste la mia parola.
È sempre più triste. Questo ci dispiace. Abbiamo appunto mandato la locomotiva, che è uno dei, insomma, degli inni di un'intera generazione, ma non solo di un'intera generazione, anche delle generazioni che sono venute dopo. Anche se ho letto in una magnifica intervista che Francesco Guccini ha dato a Gianni Mura sul Venerdì di qualche settimana fa, Francesco, che però non è tra le sue canzoni preferite, perché invece, per esempio, lei cita Amerigo tra le canzoni, sì, che lei preferiva. Come mai questo? Come mai? La locomotiva è stato un caposaldo della sua produzione, anche perché è diventata immediatamente una canzone popolare.
Sì, lo dice Roberto Leidi, che è una canzone popolare. Roberto Leidi, canzoni popolari, intendeva. No, ma piace anche la locomotiva, solo che sta diventando troppo ascoltata, troppo, come posso dire,
un po' abusata, diciamo, troppo.
Sì,
certo, poi Amerigo pure, ma diciamo tutta la produzione musicale di Francesco Guccini è straordinaria. Del resto ormai io lo chiamo maestro, ma non per caso. Però siamo qui per parlare in realtà non solo di musica, ma anche, direi, e soprattutto di Guccini scrittore, perché è uscito il suo nuovo, stavo per dire romanzo, ma non è neanche un romanzo, Tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, Giunti Editori. Guccini, mi permette di leggere una pagina, no, non una pagina intera, ma un passaggio, perché così capiamo subito di cosa stiamo parlando. Tra lume scuro era dialetto, quando tutti parlavano dialetto, e lo traduci con all'imbrunire, ma senti che non è la stessa cosa. Ti viene in mente il profeta Isaia, ma all'incontrario, perché egli parla della notte che sta per farsi giorno. Tra lume scuro invece è la luce, il chiarore, la lume, che sta per diventare buio, la notte, lo scuro. E di notte allora era scuro davvero. Adesso non passa più nessuno, e anche il mulino è privo di voci. Anche di là dall'acqua non ci va più nessuno a legare le viti, a zappettare un campetto, a rubare le ciliegie, e la mulattiera è mezzo crollata. Tra lume scuro è di un mondo, di una civiltà che non esistono più, di gente che non c'è più, vero Dio. E questa è la tristezza di cui parlava prima, quando accennava a Pavana.
Sì, anche perché poi tra l'altro il 2 febbraio di quest'anno è crollata una pezza della Poetana, è crollata, ed è ancora crollata, cioè pare che verso la fine d'ottobre riusciranno a farci passare, dobbiamo fare tutto un giro alternativo con semafori, e i tir, se Dio vuole, non passano più, quindi un paese non collegato da una strada.
Isolato diciamo.
Isolato un pochino, sì. Alla frazione di comune. Comune Sambuca-Pistoiese. Sambuca-Pistoiese d'inverno ha zero abitanti.
Zero.
Pavana ne ha 800, 900. Che paese è pieno di vita.
E
piena di vita.
Questi abitanti, poi il 90% di questi abitanti sono gente che ha più di 70 anni.
Anziani. Un tempo però racconta che ci si andava anche in villeggiatura, in vacanza.
Ma ci andava anche della gente altolocata, diciamo così. Ci sono Paola 3 o 4 ville liberti, infatti gli inizi dell'altro secolo, e così, so, per dire che la gente veniva in corrispondenza con le terme di Porretta, che è a 4 chilometri d'estate, si aspettavano in luglio i primi villeggianti, molta gente andava a abitare in cantina per affittare il piano di sopra ai villeggianti, certo. Era una risorsa, insomma, queste due razze, i signori e i locali. Ma noi ragazzi ci mescolavamo, insomma, eravamo.
Nel passo che hai letto prima, Massimo, appunto, si parla delle voci del mulino, perché invece il mulino senza voci, perché il mulino era il luogo dove era il luogo delle storie, giusto?
Il mulino era giù del fiume, a metà della vallata, cioè proprio fa la parte di là dell'acqua, come diciamo noi, dove c'erano i contadini, e la parte di qua dove c'è il paese. E il mulino era al centro, venivano tutti, passavano dal mulino per macinare, si raccontavano le storie, arrivavano a piedi, arrivavano coi somari, coi muli, ed era pieno di vita. Vivere in un mulino era stata un'esperienza che mi ha segnato.
Certo, lo credo. E adesso appunto il mulino tace, però se n'è andato anche Guccini, no? Io mi ricordo l'album tra la Vimille e l'West, Piccola città, il passaggio da Pavana a Modena, che sembrava, come dire, come andare a New York quasi, no?
Mica tanto.
Però,
e poi il primo impatto è stato tremendo, perché Pavana non era stata toccata molto dalla guerra, invece arrivai a Modena che era mezzo per terra, erano, diciamo, stata bombardata Modena, eccetera. E quindi ho visto una città, già passando per Bologna, perché per scendere da Pavana si va da Bologna più verso nord, Modena, nord-ovest. E ho visto i segni della guerra che parlano praticamente.
Non esistevano.
Non c'erano. Ecco.
Certo. Però poi Guccini invece è tornato a Pavana. L'ultimo torneo di briscola al bar l'hanno vinto due marocchini. Ma il primo premio era un prosciutto e non l'hanno neanche ritirato.
Beh, ovvio. Ho chiesto di fare un patto, poveretti. Ma è ovvio che non c'è bisogno di farsi i segni. Parlavano arabo, nessuno li capiva.
Ma da questo punto di vista c'è la perdita di una civiltà, non c'è dubbio che stiamo smarrendo tanta parte della nostra tradizione, anche della nostra cultura, se vogliamo. Però, insomma, poi l'integrazione porta anche qualcosa di buono, e anche le sue canzoni sono una storia di continua integrazione, viaggi, conoscenza e inclusione. Oggi com'è la situazione del nostro paese? Noi ci eravamo sentiti l'ultima volta in cui avevamo anche parlato, diciamo, di questo clima pesante che si respirava nel nostro paese, no? Dal punto di vista dell'intolleranza, della paura, quando non dell'odio nei confronti del diverso.
Aria di Weimar,
ecco, esattamente, Guccini. Aria di Weimar. Sente che è cambiato qualcosa? Stiamo andando o stiamo ancora lì dentro?
Oddio, da un certo punto di vista sta migliorando, però questo odio, questo sospetto, e lì è cambiato un po' l'atteggiamento della gente. Io non so a chi dare la colpa, se ai telefonini, alla televisione. Mi sembra di cacciare dei fantasmi, mi sembra andare a caccia di motivazioni che forse sono solo nella mia testa, insomma. Il fatto che c'è questo continuo populismo che ne viene sbandierato, insomma, da questo punto di vista sì, c'è ancora sicuramente.
C'è ancora, però qualche cosa è cambiato. È cambiato il ministro degli interni, e questo forse già qualche cosa significa, no?
Anche se non è più ministro degli interni, però è in televisione dalla mattina alla sera, vabbè.
Sì, e guardi, proprio ieri mattina parlavamo con un suo conterraneo, Pupi Avati, possiamo definirlo un conterraneo, un correggio, appunto, che diceva: ma insomma, però la colpa è anche vostra, perché parlate troppo di Salvini, c'è un'inflazione di Salvini di cui soprattutto adesso non si sente più il bisogno. Lei condivide questa riflessione?
Fa notizia, non che dice questa frase apodittica, eccetera. Enorme sicurezza, perché poi non insulta, però ha sempre questo tono aggressivo, insomma, quindi vabbè.
Insomma, cercheremo di gestire meglio anche l'informazione da questo punto di vista. Avevamo accennato al premio non ritirato al concorso di briscola dai due marocchini, perché era un prosciutto.
No, ritirato nel senso, preso il formaggio.
Hanno preso il formaggio, sì, no, diciamo il prosciutto non l'hanno ritirato. Diciamo.
No, il prosciutto.
Ecco, è scoppiata un'altra polemica in questi giorni, e di nuovo parliamo di una città che le è infinitamente cara, Bologna, e, perché festa di San Petronio, il vescovo di Bologna, dopo domani sarà cardinale, Matteo Zuppi, avrebbe consentito al tortellino non con carne di maiale ma con carne di pollo, un tortellino accogliente, democratico, e questo ha innescato infinite polemiche. Lei che dice, che pensa Guccini da Emiliano Doc? È un sacrilegio oppure si può fare?
Io mi vanto di essere amico di Matteo Zuppi, dell'arcivescovo, futuro cardinale Matteo Zuppi. Lo giudico una persona
straordinaria,
di grandissima umanità. Dico che a Bra sono specializzati nel fare una salsiccia sottile, sì, fatta con carne di vitello, perché c'erano delle comunità di ebrei che non mangiavano carne di maiale. E questo è roba dell'Ottocento, quindi perché no fare un tortellino con carne di pollo? Voglio dire, io non lo mangio perché voglio il tortellino,
certo,
quello infatti regolare, ma se qualcuno lo vuole con la carne di pollo, che lo mangi con la carne di pollo.
Infatti,
sono polemiche inutili.
Sì, perché qui parliamo di tortellino anche con la carne di pollo, cioè non sostituisce ma affianca, e quindi...
Questo non mi obbliga a saltare... a rifiutare il tortellino con la carne di maiale, sono polemiche.
Certo. E in questo è la democraticità del tortellino, per l'appunto. E non per caso, mi spingo anche a dire, il cardinal Zuppi è, lo possiamo dire, un gucciniano di ferro, no?
Sì, è vero.
Lo dice lui stesso, quindi...
Sì, ma è stato quello con cui abbiamo fatto il viaggio ad Auschwitz.
Ad Auschwitz, sì.
Assieme a una scolaresca, e fra l'altro è stato quello che mi abbia tirato su, perché ad Auschwitz sono caduto come un povero vecchio coglione qual sono, e mi ha tirato su lui.
Si ruppe un braccio.
Mi ruppe un braccio, sì.
E poi però, insomma, da lì poi anche l'incontro con Papa Francesco.
Sì.
Il vero leader della sinistra, possiamo dirlo, Guccini, Papa Francesco.
Non esageriamo.
Non
esageriamo.
Ma
sì,
posso chiedere una cosa? Guccini è ovviamente un laico, è l'autore di Dio è morto, adesso ne sentiamo anche qualche nota in sottofondo, ma andando avanti con gli anni, vedendo quello che succede intorno e quello che succede dentro le persone, dentro di lei, il rapporto con la religione com'è cambiato? No. Se è cambiato?
No, sempre lo stesso. Io sono agnostico, quindi non sono molto religioso, non frequento chiesa, però si vede che in certe canzoni esprimo dei sentimenti o un modo di pensare che è piaciuto a per esempio a Zuppi.
Però Guccini non si sta convertendo, insomma, al cattolicesimo?
No.
Non è cambiato niente.
No, da sono cattolico di nascita, ho fatto tutti i passi.
Certo, tutto il cursus honorum che abbiamo fatto tutti, il catechismo, la comunione.
Ma
magari,
il fatto
tutto.
Che ci sono i conservatori nella Chiesa che invece che dicono che Zuppi e il Papa stanno convertendo la Chiesa a qualcosa che non dovrebbe essere, no? Questo è il grande dibattito all'interno della Chiesa cattolica in questo momento.
I soliti conservatori.
Ce n'è pieno.
Anche l'altra volta ne abbiamo parlato. Dice oggi non legge quasi più nessuno. Lei è stato un lettore onnivoro, poi voleva fare il giornalista, poi per motivi economici l'ha anche spiegato. Tu sai, alla fine ha fatto, io dico anche per fortuna, altre cose nella vita, per tutti noi. Ma il fatto che oggi non legga più nessuno, e tra i giovani, vogliamo dirlo, la percentuale non è particolarmente alta, no? Però si parla del voto ai sedicenni. Ecco, leggere di più dovrebbe aiutare la consapevolezza dei giovani, dovrebbe essere un requisito. Cosa pensa di questo dibattito che si è aperto, Francesco Guccini?
I 16 anni sono così lontani dei miei quasi 80, non so neanche se invidiarli, perché da un lato invidio quelli che ne hanno 16 di anni, da un lato no, perché devo fare tanto di quella strada ancora che il sol pensiero mi fa rabbrividire, come si vuol dire. E niente, insomma, dare i voti ai 16 anni, bah, io... La prima volta che ho votato 21 anni.
Sì. Ecco, e io mi ricordo, mi permetto di citare a memoria un brano di Eskimo, no? Dove Guccini canta: perché a 20 anni è tutto ancora intero, a 20 anni è tutto chi lo sa. A 20 anni si è stupidi davvero, quante cose si ha in testa a quell'età. Se questo è vero, a 16 è ancora peggio, diciamo
sì,
così.
Sì, questo è vero, mi fa una certa, non dico paura, ma mi lascia perplesso. Comunque, perché no?
Senta, Guccini, allora, il suo percorso da scrittore, perché appunto, grazie al cielo, grazie a chi volete voi, ci ha regalato tante tante canzoni meravigliose, però ci ha regalato anche dei libri straordinari. Noi l'avevamo citato, ne avevamo parlato già l'altra volta nella nostra precedente conversazione, perché il suo primo esordio, in cui si parla anche di Pavana, della tradizione, della cultura di una certa Italia, era appunto Croniche Epifaniche, ricordiamo, 1989, secondo me è un libro fantastico. Poi ne sono seguiti altri, Vacca d'un cane, Città Nova Blues, eccetera, ma anche quello era un libro in cui si parlava e si intuiva già quale fosse la sua attenzione per le fasi di trapasso, no? Come è adesso il nuovo libro Tra lume scuro, cioè appunto una cosa che non è ancora notte, ma già non è più giorno. E io l'avevo citato già l'altra volta, mi aveva entusiasmato la nuova lingua, o nuova, vecchia lingua che lei ha rivisitato, il pavanese, così come Camilleri ha rivisitato il siciliano lanciando il vigatese, e mi aveva colpito questo verbo, lo scarpagnare, no? Cioè scarpagnava giù per la Cavedagna, dove scarpagnare è... non è ancora un correre, ma non è già più un camminare. Ed è bello questa idea di indagare appunto quelle zone grigie, no? In cui stai perdendo qualcosa, ma forse stai acquistando qualcos'altro. È anche il tema di questo nuovo suo libro, sbaglio?
Il tema di questo nuovo libro è la perdita di una civiltà più che di gente. Perdita di gente che ho conosciuto, fra l'altro gente che parlo dell'Ottocento, gente che è nata e vissuta nell'Ottocento, la gente che ricordo io, che adesso ovviamente non c'è più, e quindi che portavano dentro di sé un mondo particolare. E la maggior parte di queste persone è emigrata, emigrò allora e poi è tornata. Sono emigrati negli Stati Uniti a fare minatori di carbone, come mio prozio Amerigo, quello della
canzone, certo.
Poi dopo la guerra in Francia tornavano d'estate con le famiglie, con i figli, e racconto che era più facile abbordare una francese di ritorno che una toscana. era buffo che questi parlavano francese e bestemmiavano in italiano quando giocavano alla pétanque, che è questo gioco di bocce fatto le bocce di ferro per strada.
Sì, sì.
Mettevano sul pennone la bandiera con tricolore rosso e blu e si chiamavano Savigny, Petrucciani, Cecchini, che erano poi Savigny, Petrucciani, Cecchini, cioè cognomi locali pronunciati alla
francesizzati. Sì, sì.
Adesso non ci sono più, perché i giovani, chi vuole che si prenda la briga di venire d'estate a passare un mese,
certo,
o due settimane di ferie a Pavano? Noi conoscevamo il Caribe solo perché ci andavi in villeggiatura il corsaro nero. Altrimenti bocchi chi andava di là in villeggiatura. Adesso invece vanno, fanno tutti questi viaggi esotici. Siamo passati da un mondo senza acqua corrente a un lavandino con due rubinetti, in uno esce l'acqua fredda, ma in quell'altro esce, miracolo, l'acqua calda. E siamo in un mondo con tutti con due o tre televisori, tutti col computer in casa, cioè il mondo. Io ricordo mia nonna poveretta che venne a trovarci a Bologna, il telefonino, il telefono quello attaccato al muro squillava, e lei lo guardava terrorizzato e diceva: adesso cosa devo fare, poveretta me, adesso cosa devo fare. Non sapeva prenderlo, tirarlo su, perché
era un oggetto misterioso per lei, certo.
Un oggetto misterioso, sì, ma voglio dire, non mica del Medioevo,
no,
qualche
certo
anno fa, qualche anno fa. Adesso va tutto in frigorifero, e a Pava l'aveva anche il congelatore, perché i funghi magari vanno messi in congelatore.
È giusto.
La carne, c'è un po' di cinghiale, perché dice, sa, è venuto di fronte alla porta di casa mia questo cinghiale dicendo: guardi signor ispettore della forestale, sono stanco di vivere, mi, per cortesia mi faccia morire, mi è toccato sparargli a questa povera bestia, non l'ho cacciato per l'amor di Dio. No, adesso si sta meglio, perché, ma si sta meglio dal punto di vista materiale, che è giusto anche stare meglio, accidenti. È che manca quella gente, ovviamente, manca.
Eh sì, manca quella gente, è proprio il termine giusto. Ma meglio scrivere o meglio cantare, Guccini?
Ma io da piccolino volevo fare lo scrittore da grande, quindi poi ho trovato le canzoni per la strada, ma per il caso.
E quindi ha coronato il sogno di bambino? Prima ha cantato e adesso scrive.
Sì, è più difficile scrivere una canzone, scrivere una buona canzone, intendiamoci. Una canzone sintesi, una canzone deve racchiudere in versi, strofe, rime, quello che è una trama, un pensiero. Mettere nella pagina di prosa, posso scrivere mezza pagina, una pagina e mezzo.
C'è più libertà espressiva, diciamo così.
Sì, certo.
No. Però il piacere nel farlo, qual è maggiore?
Ma oddio, no. Nella canzone, se arrivava diciamo un buon gruppo di parole messe assieme, dava gioia veramente. Se, a parte il fatto che oltre a questi romanzi miei e due libri di racconti, ho scritto assieme a Loviano Machiavelli, sono 8 i gialli che abbiamo.
Eh sì, i gialli, sì.
Ma
sì.
Adesso ce n'è un altro in preparazione?
Ma ce n'è un altro in preparazione, ma tardiamo a partire, perché la prossima settimana cominciamo, viene Luca Loriano.
La quiete di Pavana aiuterà senz'altro il processo creativo, diciamo così. L'ultima cosa che le chiedo, non mi ricordo se gliel'avevo chiesta l'altra volta, ma glielo chiedo anche questa. Mi pare che lei ci disse l'altra volta che non ascoltava musica, no? È vero?
Sì, non ascolto.
E quindi è inutile che io le chieda se c'è un altro Guccini in giro, se vede un altro Guccini
però
in giro, mi pare di no.
Una sua dichiarazione, solo i rapper hanno qualcosa da dire oggi, forse.
Qualcuno, di rapper dice.
Sì, sì.
Ma qualcuno sì, qualcuno ce l'ha.
Per esempio chi le piace, maestro?
No, non
le viene in,
dire,
non le viene in mente uno in particolare.
Io non ascolto.
Niente, musica. Beh, ascolto Bach, mi ricordo un altro passaggio di una sua canzone, ascolto Bach.
Purtroppo, la mia, voglio dire, l'allontanamento dalla musica è tale e tanto che non ascolto né più Bach né Beethoven.
E allora il fruscio delle foglie sugli alberi in autunno a Pavana.
Ma sono ancora tutte verdi. Guarda, è strano, un autunno strano, perché le foglie sono ancora tutte verdi.
Ha fatto troppo caldo e questo è...
È un altro dei problemi che abbiamo. Troppo caldo, il pianeta è troppo caldo. Va bene, maestro, allora noi, lei non l'ascolta più, ma noi continuiamo ad ascoltarla, mettiamo un altro classico mentre ci stiamo salutando e la ringraziamo. Ricordiamo appunto il suo libro appena uscito, Tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto. Grazie di tutto, Francesco.
A voi,
grazie mille,
grazie.
Buona giornata.
Grazie.
E così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.
Ho una gran voglia di un concerto di Guccini, Paolo di Padova.
Caro Paolo, mi sa che non sei il solo. Allora, Circo Massimo continua dopo le ultime notizie e ovviamente arriva Oscar Giannino. Radio Cat.